Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, ben trovati. Eccoci di nuovo insieme dinanzi alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. La porta di una chiesa è sempre stata vista nella tradizione liturgica come il passaggio di cui gli uomini devono servirsi per avere accesso al Padre per mezzo di Cristo, per ascoltare la sua parola proclamata nella chiesa, per partecipare alla frazione del pane e alla preghiera. E la Porta Santa è per eccellenza il simbolo di un rinnovamento interiore che attende tutti gli uomini. Nell'anno giubilare essa infatti ci invita a varcarne la soglia, così da redimere i nostri peccati e rinascere puri nello spirito. Ma proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle raffigurazioni che sono affisse su di essa con la descrizione della terza tavola dal titolo Maria l'Annunziata.
Dio mandò l'angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. Entrò da lei e le disse: «Salve, piena di grazia, il Signore è con te». Per tali parole ella rimase turbata e si domandava che cosa significasse un tale saluto. Ma l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio. Lo chiamerai Gesù».
È così che il Vangelo di Luca racconta l'inizio del mistero dell'Incarnazione. Nella Porta Santa le raffigurazioni della caduta di Adamo ed Eva e dell'Annunciazione a Maria sono collocate vicine, in parallelo. Alla cacciata dal Paradiso e alla chiusura della sua porta corrisponde il mistero del Paradiso che si riapre. Infatti, ad Eva, che è stata causa di colpa e di caduta per Adamo, si contrappone Maria, la quale con la sua perfetta sottomissione al volere di Dio dà al mondo l'autore stesso della vita. E se nel Paradiso la superbia di Adamo e di Eva fa decadere tutta l'umanità, a Nazaret la serena umiltà di Maria avvia l'opera della redenzione. Ecco un ritratto del suo animo ad opera di Giacomo di Sarug.
Quando il Signore scese sulla terra per diventare uomo, scelse come madre una figlia degli uomini. Scelse, fra tutte le donne, quella che maggiormente gli piacque. Fu attratto dalla sua bellezza. Infatti trovò in lei umiltà e santità, animo schietto e amore di Dio, un cuore puro e null'altro che pensieri sublimi. Per questo egli scelse questa purità, questa bellezza perfetta. Lasciò il suo posto e si intrattenne nella benedetta fra tutte le donne, perché in tutto il mondo non vi era nulla di simile da porle a confronto. Ella sola era l'unicamente umile, pura, schietta e immacolata. Essa meritò di diventar madre di Dio e nessun'altra al di fuori di lei. Se un'altra fosse stata più bella di lei, quest'altra sarebbe stata scelta, perché Dio è imparziale, giusto e retto. Se nella sua anima ci fosse stata una sola macchia, un solo difetto, egli si sarebbe scelto un'altra madre, perfettamente immacolata. Per questo Dio inviò un angelo delle schiere celesti che recasse l'annuncio alla santa, alla piena di beltà. Gabriele, il potente principe della milizia celeste, si pose in via e discese presso di lei, mandato dall'Altissimo. Essa sola fu degna del grande mistero che le fu partecipato con la divina rivelazione. In preghiera, schiettezza e semplicità, Maria accolse la rivelazione celeste, piena di santo timore davanti a Dio, offrendo nella preghiera a Lui il suo cuore colmo di carità. La preghiera pura, infatti, lega misteriosamente a Dio, a Lui parla, ascolta la risposta e rafforza la fede in Lui. Fu un istante meraviglioso quello in cui Maria conversò con Gabriele. L'umile figlia della povertà e l'angelo del Signore si intrattennero in un colloquio mirabile. La Vergine pura e l'angelo luminoso tennero un dialogo che riportò pace tra il cielo e la terra. Una fra tutte le donne di quaggiù concluse col principe delle schiere angeliche un accordo sulla riconciliazione di tutto il mondo. La Vergine e l'angelo convennero insieme e riportarono all'ordine tutto ciò che la contesa tra il Signore e Adamo aveva sconvolto. La grande causa originatasi sotto l'albero giunse a conclusione e fu completamente risolta, tanto che ne sorse la pace. Il cielo e la terra si parlarono amichevolmente. Le due parti rinunciarono al loro dissidio e conclusero la pace. Si concluse così il tempo cattivo che aveva ucciso Adamo e giunse un altro tempo, buono, in cui egli fu raddrizzato. Invece del serpente, ora Gabriele parlò per primo, e invece di Eva, Maria gli prestò ascolto. Al posto del menzognero, che con il suo inganno aveva recato la morte, si presentò il veritiero per portare col suo annuncio la vita. E alla madre, che presso l'albero aveva sottoscritto la lettera di debito, subentrò la figlia, che pagò ogni debito di suo padre Adamo. Il serpente ed Eva si sono mutati nell'angelo e in Maria, e la situazione, sconvolta sin dall'inizio, è riportata all'ordine. Vedi con che facilità Eva porse orecchio al serpente, ascoltò la voce del menzognero e credette ai suoi inganni. Vieni ora e rallegrati. L'angelo versa la vita nell'orecchio di Maria, la libera dalle spire di quello e le infonde consolazione. Gabriele riedifica l'edificio abbattuto dal serpente. Maria ricostruisce la casa demolita da Eva in paradiso.
Nell'immagine dell'Annunciazione, così come viene raffigurata sulla terza formella della Porta Santa, si entra nella camera dell'Annunziata, molto lontana dai porticati cari ai pittori del Trecento e del Rinascimento, e più vicina all'intima cameretta dei fiamminghi, ornata di tende, con una finestra che inquadra il volto della Vergine e apre lo spazio sulla campagna. Maria, ricoperta dal maforium, il manto, siede su una panca con schienale, spiritualmente protesa con le mani giunte. È in contemplazione del mistero che il libro della scrittura, aperto su un leggio, aveva preannunziato e che l'angelo le sta rivelando. Maria, ricoperta della potenza dello Spirito Santo, prende il posto di Eva. La madre di Gesù fa dimenticare la prima madre dei viventi che era fuggita dinanzi a Dio. Nazareth diviene così l'alba della redenzione, cioè della liberazione da tutte quelle realtà del peccato e della morte che avevano contrassegnato la prima alba della storia umana. Tutto avviene per opera dello Spirito Santo, come le preannuncia l'angelo.
Lo Spirito Santo scenderà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò quello che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio.
La rivelazione dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria fu fonte di ispirazione per uno dei più grandi musicisti di origine ceca, Antonín Dvořák, universalmente conosciuto per la sinfonia Dal Nuovo Mondo. Nel 1877 egli compose l'Ave Maria, un brano sacro per voce ed organo. Mentre Maria è salutata dall'angelo come la piena di grazia, essa si autodefinisce come la serva del Signore. A Dio, che le ha chiesto il consenso per collaborare all'opera di salvezza, Maria ha risposto con il suo assenso, dando al Signore la possibilità di farsi uomo. E la sua gioia per i doni speciali che le sono stati concessi è espressa nel Magnificat, il canto proprio della Vergine, l'inno di ringraziamento a Dio in cui la madre di Gesù loda il Signore per le meraviglie da Lui compiute in lei e per mezzo di lei.
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Maria, la prima dei redenti, è alla testa della schiera di coloro che varcano la porta che immette al paradiso. Lei li aiuta ad incamminarsi verso di esso, li aiuta a superare le difficoltà del cammino, a sciogliersi dall'incantesimo delle creature che distolgono lo sguardo dalle mete. È presso di lei che intercede San Bernardo affinché faccia da guida spirituale al poeta Dante Alighieri che nella Divina Commedia sta per giungere al cospetto di Dio.
Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vol grazia e da te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate.
Accogliendo in lei il Verbo divino, la Vergine aprì nuovamente agli uomini le porte del paradiso. Tenendo presente quanto detto, la Chiesa saluta Maria, porta del cielo, porta aperta del cielo, porta felice del cielo. Dinanzi alla Porta Santa salutiamo Maria. La ringraziamo perché continua a irradiare la luce che lei ha ricevuto a favore di tutti coloro che camminano nel desiderio e nella ricerca di Dio. Termina qui la quarta puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora la storia dei giubilei. Nando Martellini ci racconta il sesto anno santo del 1450.
Martino V visse un pontificato tranquillo, in paragone con quello dei papi che lo avevano preceduto nei due secoli della storia della Chiesa. Composto lo scisma, placate le guerre tra i nobili che avevano resa ingovernabile a più riprese Roma, egli poté dedicarsi alla ricostruzione anche artistica della città e dell'Italia. Per lui artisti edificavano, scolpivano, dipingevano. Migliaia di scrivani copiavano codici per la Biblioteca Vaticana. Centinaia di eruditi, sofisti, poeti traducevano, su suggerimento del Papa, opere dell'antichità. Nel 1450, in una Italia finalmente in pace, Martino V poté celebrare l'anno giubilare e sottolineare che il papato, di cui si era con forza combattuta l'autorità, continuava ad essere il centro della Chiesa e che il Papa ne era il capo universale. Ora che le comunicazioni erano sicure, gran numero di pellegrini raggiunse la città e devotamente venne a chiedere il perdono. Purtroppo il giubileo fu funestato da una grave disgrazia. Il 18 settembre, sul ponte Sant'Angelo, la ressa era tale che crollò un parapetto e circa 200 persone precipitarono nel fiume. Per impedire che tali sventure si ripetessero, il Papa fece costruire delle piazze ai lati del ponte e in memoria di quelle vittime furono elette due cappelle. A Roma, nei giorni dell'anno santo, furono notati Poggiovalla, Alberti, Aurispa, Tortello, Decembrio, Filelfo, il Beato Angelico e tanti altri artisti. Niccolò V diede impulso notevole al Rinascimento in Roma e in Italia. Con opportune nomine di cardinali legati, operò in modo da riunire e rinsaldare la fede nel mondo cattolico.
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Una produzione di Pagine e Foglie.